argomento che è abbastanza circoscritto lo mettiamo da parte, eventualmente vi do anche, se abbiamo tempo oggi pomeriggio e se siete ancora, se siete sopravvissuti. Ieri abbiamo visto come si possono rappresentare due variabili contemporaneamente quando le variabili sono o categoriche, diciamo, o qualitative fin dall'inizio, oppure le rendiamo noi qualitative dividendo, diciamo, raggruppando i dati numerici in classi di valori. Adesso proviamo invece a vedere, e questa è una parte che di solito è abbastanza facile, quindi per questo possiamo farla oggi e continuare stasera, come si possono studiare le relazioni tra due variabili quantitative. Per esempio, quando i pediatri seguono l'andamento del peso e dell'altezza dei neonati il primo anno di vita, hanno, non so se vi è mai capitato con qualche fratello o con qualche bambino che avete visto visitare, c'è un certo andamento che sarebbe l'andamento ideale che peso e altezza associati dovrebbero seguire, e se si esce fuori o se ci si allontana troppo da quell'andamento ideale, il bambino può essere sottopeso, sovrappeso, a seconda, cioè la crescita non è considerata ottimale, perlomeno regolare, può essere che sia normale perché magari geneticamente c'è qualche cosa per cui, che ne so, prima cresce in altezza e poi in peso, ci sono queste situazioni, però potrebbe esserci anche qualche problema. Quindi noi adesso andiamo a vedere che strumenti si utilizzano, per esempio, per costruire queste curve ideali di crescita, per esempio, dei bambini nei primi anni di vita o cose di questo genere. E cerchiamo di mettere in relazione quindi due variabili quantitative. I capitoli si chiamano correlazione e regressione. Allora, cominciamo subito con una situazione concreta e vedete che quello che introdurremo quello che si chiama scatter plot o diagramma di dispersione, la regressione e la correlazione. Questi sono dati che si trovano su internet, poi semmai se vi interessa vi dico dove si trovano, solo questi, insomma, ci sono diversi dati di tipo medico che vi possono dare un'idea. Il capitolo in cui si trovano appunto è il capitolo della salute e riguardano appunto la curva di crescita, diciamo, di bambini, in particolare in un villaggio egiziano in questo caso. Quindi quello che si cerca di capire è rispetto al tempo, il tempo misurato in mesi mi sembra in questo caso, come ci aspettiamo che vari l'altezza e che tipo di dati abbiamo, come li rappresentiamo e così via. Quindi i dati sono stati ottenuti misurando l'altezza di 161 bambini nel villaggio ogni mese su più anni. Ora noi vediamo soltanto quello che succede, mi sembra, in un anno. Abbiamo 12 mesi, quindi, e abbiamo l'età in mesi, quindi, che è più o meno quello che hanno i pediatri quando misurano il primo anno di vita, insomma, dalla nascita al primo anno di vita. E poi abbiamo l'altezza, che in realtà è già un'altezza media in centimetri per i bambini dell'età rappresentata, perché naturalmente questi 161 bambini avranno diverse età, però vengono seguiti, quindi tutti crescono ovviamente di età e di altezza, e per il gruppo di una stessa età viene considerata la media e messa in relazione con il tempo, quindi con l'età in mesi. Quindi per ogni gruppo della stessa età si fa la media, che è quella che avete visto, e poi si considera l'andamento della media rispetto all'età. Questi sostanzialmente sono i dati che abbiamo, quindi hanno seguito questi bambini dai 18 mesi di età ai 29 mesi di età, quindi per un anno, e le altezze sono in centimetri. Le altezze sono le medie delle altezze dei bambini. Quindi questa è la media che si ottiene dal gruppo di bambini che ha 18 mesi, 19 mesi e così via. La prima cosa che dovrebbe venire in mente a chiunque è di fare un diagramma cartesiano mettendo in ascissa l'età e in ordinata l'altezza e vedere che aspetto ha. Ecco, questa rappresentazione è lo scatter plot o diagramma di dispersione o diagramma a punti, a seconda del software che usate, si chiama in un modo o in un altro, a seconda che sia inglese o no. In ogni caso è semplicemente un diagramma cartesiano in cui nella scissa rappresentiamo la variabile, diciamo, quella che si chiama la variabile indipendente, cioè quella che determina semmai l'altra, e in ordinata la cosiddetta variabile dipendente, nel nostro caso la variabile indipendente è l'età, la variabile dipendente è l'altezza in corrispondenza a quella data età. Quindi la prima cosa che facciamo questo scatter plot in cui abbiamo l'età in mesi e in corrispondenza dell'età in mesi in ordinata abbiamo l'altezza. Ricordiamoci che è l'altezza media del gruppo di bambini di quell'età. Beh, questo ci dice che c'è un andamento crescente, come ci aspettiamo, data la fascia di età, e anche abbastanza regolare. Ricordiamoci però che queste sono le medie. Se rappresentassimo tutti i punti dei bambini avremmo una nuvola di punti molto più diffusa sul primo quadrante. In generale, quindi questo è l'esempio che poi continueremo a trattare, in generale naturalmente a noi ci interessano le formule e i metodi in generale, non per questo caso specifico, quando vogliamo considerare due variabili quantitative e ci interessa valutare che tipo di associazione c'è tra le due variabili, l'associazione in campo statistico si chiama correlazione. Quello che dobbiamo fare è mettere in relazione una colonna della tabella dei dati grezzi x1, x2, xn, quindi con una variabile, e una colonna in cui sono riportati i valori di un'altra variabile. Questo per tutte le n unità statistiche che stiamo considerando. Come facciamo? Allora, qualitativamente lo vediamo col diagramma di dispersione o scatter plot, quindi già abbiamo un'idea, perché per esempio se quei dati fossero stati piatti non ci sarebbe stata chiaramente associazione, è ovvio che in questo caso non poteva essere. Quindi se riportiamo in ascissa le misure diciamo indipendenti, in ordinata le misure che dipendono, otteniamo quei punti sul piano che abbiamo visto in precedenza e possiamo vedere se c'è un qualche andamento che viene suggerito. Per esempio nel caso precedente sembrerebbe un andamento più o meno rettilineo, no? Con qualche scalino, ma insomma grosso modo ci può stare, cioè se uniamo i punti più o meno vediamo un andamento di una retta. Se i punti sono sparsi senza apparenti regolarità, invece, quindi se abbiamo una nuvola di punti sparsa, non c'è correlazione tra i caratteri, cioè l'andamento di un carattere non è associato all'andamento dell'altro. Se invece punti con ascissa piccola hanno ordinata piccola e punti con ascissa grande hanno ordinata grande, c'è quello che si chiama una correlazione diretta o positiva tra i due caratteri, che è il caso che abbiamo appena osservato. Se invece punti con ascissa piccola hanno ordinata grande, punti con ascissa grande hanno ordinata piccola, abbiamo un andamento al contrario rispetto a quello che abbiamo appena visto, si dice che c'è correlazione inversa o negativa fra i due caratteri. Questo capita per esempio se mettete in relazione tutt'altro campo la temperatura atmosferica, diciamo, e il consumo di energia elettrica. Chiaramente c'è un andamento negativo, no? Perché serve per il riscaldamento, poi in genere fa più freddo d'inverno, quindi ci sono meno ore di luce, quindi se avete un andamento, diciamo ci sono alcuni casi in cui c'è un andamento inverso e chiaramente i punti stanno un po' diciamo, in modo circa simmetrico rispetto a quelli che abbiamo visto, però sempre nel primo quadrante. Se lo scatter plot, come quello che abbiamo visto prima, evidenzia che, c'è, che i punti sono disposti attorno a una retta crescente o decrescente, parliamo di correlazione lineare, perché appunto c'è un andamento rettilineo. In tal caso si può tracciare una retta che si chiama retta di regressione, che interpolare significa passare in mezzo, i dati che abbiamo. Altre volte la correlazione è evidente ma non la linearità, per esempio i punti potrebbero essere disposti su una parabola. Allora in quel caso prima cresce, poi decresce, quindi sicuramente c'è una relazione, ma non è una relazione, come i matematici dicono, monotona, cioè che ha sempre la stessa direzione. Quindi in quel caso abbiamo una correlazione positiva fino a certi valori e negativa dopo, quindi è un po' più complicato studiarle. Noi ci fermiamo a studiare soltanto i casi in cui c'è solo un tipo di relazione fra le variabili, quindi o è sempre crescente l'andamento del grafico o è sempre decrescente. Naturalmente poi per valutare quanto è stretta l'associazione abbiamo bisogno di indici numerici, quindi di qualche funzione, qualche statistica, per essere più precisi, che a seconda di quanto è grande ci dice quanto è grande l'associazione fra le variabili che stiamo considerando. Nel caso dei dati che avevamo prima, se voi costruite, è facile costruire una retta che interpola quasi perfettamente i dati, quindi certamente i dati della crescita, perlomeno di quel tipo di bambini in quel villaggio, è ben rappresentata da un andamento rettilineo. Che cosa significa la retta? Diciamo che se noi interpoliamo i dati, questa retta è un po' quella che usano i pediatri. Lì è diverso, non è una retta in realtà, perché l'andamento primo anno di altezza e peso non sono legati proprio da una retta, c'è una curva un po' più, diciamo, curvilinea, meno rettilinea. Che cosa ci dice la retta? Per esempio, supponiamo di non conoscere questo punto, quindi di non sapere quanto vale in media l'altezza a 20 mesi. Allora, se questo punto non ci fosse, noi potremmo prevederlo, cioè se vogliamo in qualche modo abbiamo bisogno di dire quello che ci aspettiamo di vedere a 20 mesi, prendiamo il punto sulla retta, che è una buona approssimazione del punto mancante. Quindi la retta viene utilizzata per prevedere dati mancanti, per esempio. Siccome i dati mancanti sono sempre un problema che si presenta, quindi a volte si può presentare in queste situazioni e in questo caso può essere il dato mancante sostituito dal dato previsto dalla retta che interpola i dati, se c'è un intervallo in mezzo dove per qualche motivo mancano i dati. Questo è uno dei possibili utilizzi della retta. Naturalmente se osserviamo l'altro utilizzo, è quello che usano i pediatri appunto, se osserviamo stiamo visitando un bambino oppure anche del villaggio insomma, osserviamo un punto molto lontano dalla retta, allora quello è un caso da osservare meglio perché non risponde all'andamento normale della crescita e quindi ci può essere, nel caso dei neonati in primo anno, si bada molto che non ci sia un sovrappeso o un sottopeso, quindi rispetto all'altezza che il peso più o meno sia coerente, tra virgolette, quindi che non ci sia situazioni anomale. Quindi l'altro utilizzo è quello di vedere se casi specifici si possono considerare anomali rispetto all'andamento medio che si può prevedere per quel tipo di situazione. Vediamo altri casi, siamo sempre con neonati bambini, se è ragionevole appunto anche qua mettere in relazione. Qui è un po' simile alla relazione che c'è fra peso e altezza, qua l'altezza è sostituita dalla circonferenza dell'addome, comunque è sempre una misura lineare. Quindi abbiamo 30 neonati e questo insieme di dati ci serve per introdurre una serie di diciamo, valutazioni. Quindi dobbiamo considerare due variabili che sono la misura dell'addome e il peso. Qui possiamo mettere come variabile dipendente o indipendente